Salvo d'acquisto, un carabiniere verso la gloria degli altari.
Degli eroismi, non è raro il caso che un'immediata ammirazione sia stata dimostrata alle loro vittime dagli stessi uccisori. Il primo esempio lo avemmo sul Calvario. Visto come Gesù era morto e ciò che accadeva attorno a lui, il centurione esclamò: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». E così gli altri militi che erano con lui. E il padre Domenico Mondrone così commenta:
siamo stati richiamati a questo divino episodio quando in un'intervista a Monsignor Salvatore Cipolla, ispettore dei cappellani militari d'Italia, abbiamo letto: per pochi personaggi come per Salvo d'Acquisto esiste una completa unanimità di consenso nella valutazione di un'azione che gli stessi militari tedeschi, autori della rappresaglia, giudicarono con rispetto. Così in prospettive nel mondo, ottobre 1983.
Finora Salvo d'Acquisto è stato due volte oggetto di un uragano pubblicitario. La prima volta appena l'Italia fu libera e l'arma, a sua gloria, si affrettò a riconoscere l'eroico gesto del suo vice brigadiere, ottenendogli la medaglia d'oro alla memoria e un monumento a Torre di Palidoro, il luogo del suo sacrificio. L'altra valanga di stampa si ebbe più di recente, quando, in seguito a continue richieste venute da ogni parte all'ordinariato militare e al Vaticano, si chiedeva la beatificazione del d'Acquisto. Appena Paolo VI beatificò padre Massimiliano Kolbe, una lunga petizione fu spedita alla Santa Sede e contemporaneamente anche al Comando Generale dei Carabinieri fu chiesto di considerare il gesto del vice brigadiere alla stessa stregua del gesto compiuto dal Kolbe.
Essendo in quella occasione già ordinario militare il vescovo Emilio Bonicelli, questi ricevette moltissime sollecitazioni con lo scopo di interessare la Chiesa al caso d'Acquisto. Tanto era sembrata a tutti l'affinità tra l'eroismo del Kolbe e quello di Salvo d'Acquisto. Le informazioni, scrive il Bonicelli, ovviamente venivano dai parenti, da quanti lo hanno conosciuto, dalla scuola che ha frequentato, dall'ambiente di Palidoro dove è ancora vivo il ricordo del ragazzo e vivono ancora gli ostaggi che, grazie al suo sacrificio, sono stati liberati scampando alla morte. Questo complesso di notizie e giudizi sulla figura e i sentimenti di Salvo d'Acquisto mi hanno convinto che il gesto eroico non è stato il prodotto di un sentimento maturato sull'istante, ma era la conclusione di una vita che, pur senza particolari manifestazioni esterne, era stata vissuta nello spirito di una grande formazione religiosa avuta in famiglia e negli ambienti ecclesiali. Dopo aver sottoposto la domanda alla Sacra Congregazione per le cause dei Santi, ho potuto dare inizio al processo.
Era il 9 aprile 1983, quando il Papa Giovanni Paolo II si recò a visitare i carabinieri di Roma. Lungo la cerimonia, il comandante generale Lorenzo Valditara, con rispettosa fermezza, pronunziò le parole che segnalavano Salvo d'Acquisto come il Kolbe dell'arma dei carabinieri italiani. Le parole del generale Valditara piacquero al punto che il Papa le ripeté con ammirazione nel suo discorso. Da quell'incontro l'inizio decisivo del processo di beatificazione. Un processo ovviamente molto serio, perché obbliga i suoi attori a seguire due precise direttive. Da un lato, vagliare e indagare a fondo la realtà del fatto, interrogando tutti i testimoni ancora reperibili. Dall'altra, approfondire il gesto eroico di Salvo perché risultasse non come un'improvvisazione del momento, ma come una conclusione logica della sua vita. Eroe, sì. Ma santo? Si chiedevano alcuni, e la Chiesa, anche a questo interrogativo, si appresta a dare una risposta.
Accanto al fatto eroico che si impone da sé, bisogna provare la saldezza della figura spirituale del servo di Dio. Dimostrare, in altre parole, se c'era stata attorno a lui quel tanto di fama sanctitatis che lo rende degno anche della gloria degli altari. La ricerca di questa verità è stata ovviamente la più attenta e scrupolosa, e le prove che ne hanno dato la certezza non sono mancate. Quando su questo aspetto si termina di leggere le testimonianze raccolte, si è indotti a concludere che questo ragazzo si era veramente incamminato verso la santità, tanto la sua adolescenza fu pura. Speciosa la difficoltà opposta all'atto di salvo d'acquisto, qualificando la sua autoaccusa come una bugia. La Chiesa correrebbe il rischio di beatificare un bugiardo. Ritorna a galla la vecchia definizione della bugia, locutio contra mentem, per trarre altri in inganno. Quale fu, in realtà, l'intenzione di salvo? Soltanto questa. L'idea di dire una bugia non dovette passargli nemmeno per la mente, non ebbe il tempo di porsi questo scrupolo, ma in una fiammata di carità intese semplicemente di offrire la propria vita per salvarne 22 innocenti. Fu un'offerta vicaria, fatta a chi crede di non poter derogare a una legge di guerra, la rappresaglia, che vigeva in quel caso. Si offrì in cambio, diciamo pure, come Gesù che si offrì al Padre accollandosi i peccati di tutti gli uomini.
Alla domanda come furono la sua infanzia e l'adolescenza, ci risponde in abbondanza un testimone qualificato, certo Giuseppe Pinfildi. Il teste afferma di aver conosciuto Salvo fin dal suo nascere, abitando le rispettive famiglie nello stesso palazzo al Vomero. Erano due famiglie molto amiche e che stavano sempre insieme, specie nelle feste, ricorrenze religiose e civili. La famiglia di Salvo era composta dal padre Salvatore, dalla madre Ines Marighetti e dalla nonna materna Erminia. Salvo nacque sano e robusto e fin da piccolo si rese utile in famiglia, aiutando la mamma nel badare ai fratellini nati dopo di lui, due femmine, Franca e Erminia, e due maschi, Rosario e Alessandro. Ora un'attenzione particolare ci invita a fare il testimone su nonna Erminia, ed è importante.
Posso dire che la nonna di Salvo inculcò nell'animo del ragazzo sentimenti e principi di grande onestà e religiosità, secondo lo spirito del Vangelo. Il sottoscritto poi riuscì ad applicare nella vita pratica di ogni giorno quanto in teoria Salvo apprese in famiglia e poi nella scuola. Il ragazzo ebbe la fortuna di crescere in questo contesto sociale che rispecchiava i principi religiosi e l'ideale del Vangelo, fatto di carità, di generosità e di pace. Si deve a questo clima se in Salvo, oltre le solite birichinate e vivacità da ragazzi, non si notò niente di sguaiato, di irrispettoso, di imprudente. Anche da piccolo, parlo della scuola d'asilo e delle elementari e di qualche anno presso i Salesiani, si rivelò giudizioso e buono. Posso affermare che fin da allora mostrò una saggezza e prudenza più grandi dell'età, evidentemente riflesso e frutto del carattere e anche della pietà, del fervore religioso.
Non è poca cosa per un ragazzo cresciuto in mezzo a tanti altri, ma c'è di più, e lo vediamo scattare quando questo atteggiamento di pietà si traduce improvviso sotto gli occhi di spettatori sbalorditi in un gesto di salvataggio di un ragazzino che stava lì lì per essere travolto dal tram. Poveretto, non potevo vederlo morire così, schiacciato, senza tener conto ovviamente del pericolo a cui egli si era esposto. E che dire quando la pietà verso Dio, dimostrata con tanto candore nelle preghiere, si traduceva in un altro improvviso gesto di carità, mentre sulla via del Vomero, d'inverno, da scolaretto elementare, incontrato all'angolo della strada un coetaneo senza scarpe e che basiva dal freddo e dal digiuno, Salvo, senza pensarci due volte, si cavò le scarpe e ne fece dono silenzioso e nascosto a chi non ne aveva. Sono cose che non si vedono così di frequente sulle nostre strade.
Salvo, dopo il corso delle scuole primarie, si avviava alla soglia delle scuole medie. entrava nell'età in cui la testa può cominciare ad essere molestata dai grilli dell'età. Fu allora che l'amico di casa, Giuseppe Pinfildi, divenne per lui un compagno sempre più intimo, un consigliere prezioso nel lavoro, nel modo di passare la giornata, in tutto.
Dopo le scuole che abbiamo detto e quelle iniziate dai salesiani, parve non riuscisse granché negli studi. A 12 anni li lasciò per ritirarsi a lavorare nella bottega del suo mentore, che era confezionatore e negoziante di bambole.
Salvo in poco tempo non solo imparò il mestiere di impagliare e rifinire le bambole, ma anche di avere buoni contatti con i clienti e con i commercianti di stoffe e per le consegne di altri materiali occorrenti.
Qui il teste ha cura di interrompere il racconto per inserirvi un particolare che non è di poco conto per la conoscenza dell'animo del nostro giovane. Una volta, verso il 1936, capitò nel negozio un giovinastro che di punto in bianco si mise a fare dei discorsi poco decenti e addirittura osceni. Salvo pregò il principale di spedir via quel cliente poco desiderabile, il che fu fatto all'istante. Dai 13 ai 16 anni, Salvo passava molto tempo col suo capo, non solo nel negozio, ma a pranzo e spesso a cena. Andava a casa solo per dormire. Per il resto era quasi sempre con lui, comprese le domeniche, nelle quali c'erano notevoli varianti. Dopo la messa si andava negli ospedali per le visite agli ammalati.
Mi accorsi che questa era una passione per Salvo e io mi misi a secondarlo, aiutandolo anche nell'acquisto di piccoli regali da lasciare agli ammalati, con i quali si acquistava sempre più intimità e amicizia.
Verso il 1937 il loro commercio, produzione e vendita, cadde in crisi. I grandi magazzini tipo Upim misero in vendita bambole confezionate in serie e a prezzo di impossibile concorrenza. Battuto sulle esperienze passate, il nostro buon commerciante non si perdette d'animo. Da buon meridionale ebbe l'idea di costruire bambole in costume che andava a vendere nei vari paesi della zona.
Fu un'esperienza che mi fece conoscere più da vicino il giovane Salvo, col quale passavo quelle intere giornate di girovaghi. Di buon mattino si prendeva l'autobus, oppure il treno, oppure il vaporetto per andare ad Amalfi, a Sorrento, a Pompei, a Ischia, a Capri. Appena arrivati sul posto, si faceva una visita in chiesa per raccomandare al Signore il nostro lavoro. Salvo in queste visite di preghiera, come per quelle dei malati, non aveva bisogno di esortazione. Ricordo che al santuario di Pompei, ove c'era sempre molta gente e molta confusione, Salvo corriva ad appartarsi per avere migliore possibilità di raccoglimento. Anche al vomero, la domenica, preferiva andare in una chiesetta raccolta per evitare distrazione.
A questo punto ecco profilarsi una novità grossa. Il lavoro delle bambole in costume non diede il frutto desiderato. Il nostro povero commerciante si trovò improvvisamente in serie difficoltà economiche, senza il necessario per mantenere la famiglia. E invano cercò un lavoro qualsiasi.
Salvo, a detta del suo amico, scelse e si arruolò nel 1939 nell'Arma dei Carabinieri come un nobile posto di lavoro. Il distacco dei due amici e le successive lontananze non impedirono al Pinfildi di seguire Salvo e darne più tardi testimonianze sul cristiano comportamento conservato dal giovane carabiniere. Ha potuto attestare che conservò la sua assiduità alla messa, alla confessione, alla comunione. Portava sempre con sé il Vangelo, che leggeva e meditava per farne succo di vita pratica. E quando gli capitava di fare un salto da Roma, sua destinazione di servizio, a Napoli, non mancava per prima cosa di andare a salutare una cara Madonnina conservata in casa dell'amico Pinfildi e che tutti veneravano come un dolce rifugio di famiglia.
L'ammirazione corale che Salvo si guadagnò da adolescente non diminuì sotto la divisa del carabiniere, e meglio ancora quando vi si aggiunsero le responsabilità del vice brigadiere. Il teste Giovanni Di Gato, che visse con lui alcuni mesi a Torri in Pietra tra la primavera e l'autunno del 1943, notò subito nel giovane superiore una grande umanità e gentilezza.
Devo dire che era molto rispettoso degli altri. Ci trattava con grande disponibilità
e nell'impartire ordini usava modi cortesi e rispettosi, dando spiegazioni sul da fare e raccomandando di usare comprensione e rispetto verso gli altri. Se doveva rimproverare qualcuno in caserma o fuori in servizio, lo faceva con parole misurate e con un atteggiamento di voce e di sguardo che non solo esulava da presunzione e superbia, ma voleva dire verso chi aveva mancato da una parte benevolenza e dall'altra adempimento di un dovere. Mostrava un animo sereno ed equilibrato, disposto ad aiutare, a comprendere e nei limiti del possibile a scusare l'altrui mancanza.
Si era nel periodo di Roma occupata dalle forze tedesche e le SS di Hitler non ne perdonavano una. Si viveva nel terrore delle retate e delle rappresaglie a catena. Ogni sintomo di resistenza veniva pagato carissimo. Le fosse ardeatine ne sono il più tragico monumento storico. Il D'Acquisto, nella sua zona, faceva il possibile per evitare provocazioni. Il test Giovanni di Gato continua.
Cura particolare poneva il vicebrigadiere nel controllare le linee telefoniche, elettriche e telegrafiche della zona, sempre per evitare che dal sabotaggio di qualche sconsiderato la popolazione inerme avesse a subire le dure rappresaglie dei tedeschi, già precisate in bandi di guerra fissi in luoghi pubblici. Salvo, dalle sue esperienze in Africa, aveva imparato che in casi di sabotaggi e di attentati i tedeschi erano implacabili. Ai giovani della zona raccomandava perciò di stare calmi e di evitare gesti che potessero causare incidenti inutili e dolorosi.
Ma nonostante queste misure di precauzione e di prudenza, non si riuscì ad evitare il peggio. Per il paesino di Torri in Pietra era segnata un'ora di sangue. E scoccò, ma sublimata da un gesto eroico, del quale fu protagonista il nostro vice brigadiere Salvo D'Acquisto, offertosi martire di carità. In pochi momenti un grande e tragico subbuglio. Il carabiniere Salvo D'Acquisto era stato promosso vice brigadiere il 15 dicembre 1942 ed era stato assegnato alla Legione di Roma. Il 22 dicembre aveva raggiunto la sua destinazione a Torri in Pietra, distante una trentina di chilometri dalla capitale. Salvo si trovava a prestare servizio in una località abbastanza serena e tranquilla. La caserma di Torri in Pietra era situata in cima a una torre. A poca distanza c'è la borgata di Palidoro, anch'essa vigilata da una torre saracena che si affaccia a poca distanza sul mare. Prima di venire al momento centrale del dramma, bisogna brevemente ricordare i grossi avvenimenti succedutisi in Italia, mettendo gravemente in crisi le forze dell'ordine. Con la caduta del regime, il 25 luglio 1943, il fermento contro il fascismo e la guerra non era più un fenomeno clandestino. E l'8 settembre ecco ancora un fatto grosso, l'armistizio. Nel generale disordine che ne derivò, i carabinieri rimasero al loro posto, schierandosi contro le truppe d'occupazione e in difesa della popolazione inerme. Il comandante tedesco giunse allora, il 7 ottobre, alla decisione di disarmare i carabinieri della capitale e trasferirli verso l'Italia settentrionale, il che equivaleva a una deportazione.
Nella stazione dei carabinieri di Torri in Pietra queste vicende giungevano un po' ovattate, tanto che la sera precedente all'esplosione del dramma Salvo si era recato a visitare la sua fidanzata Clorinda Napoleone, portando tutte le volte nella famiglia di lei un'ondata di gioia per la stima e la benevolenza che si era creata tra loro, specie dopo che da una breve licenza goduta a Napoli il giovane Salvo disse di aver parlato con i suoi del suo amore e ne erano rimasti contenti. Lasciamo la parola alla signora Isabella Napoleone.
Come si siano conosciuti Salvo e mia sorella non lo so. Ricordo solo che a un certo punto cominciò a frequentare la nostra casa. Eravamo tre sorelle, i miei genitori erano contenti. Si vedeva subito che era un ragazzo d'oro, tutto lavoro, casa e famiglia. La sera, quando finiva il suo turno, veniva da noi. Era sempre allegro, cordiale, scherzava, un ragazzo stupendo, un napoletano verace. Era felice che a breve scadenza avrebbe portato i suoi a conoscere mia sorella. Voleva fare le cose sul serio. Poi è accaduto all'improvviso il dramma.
La mattina del dramma si era presentata come una bella giornata di sole. Come tutti i giorni, in caserma la vita era cominciata presto. Per il vice brigadiere D'Acquisto, che comandava la stazione in assenza del titolare, era iniziata anche prima. Secondo una notizia giuntaci dal cappellano militare dei carabinieri, padre Apolloni, gesuita, quella mattina Salvo era stato in chiesa, si era confessato e aveva ricevuto l'Eucaristia. Poi, tornato in caserma, iniziava la vita di sempre. Ma è scoccata la sua ora. Una voce nota lo chiama dal cortile del castello dove era alloggiata la caserma. Affacciatosi alla finestra, vede due militari tedeschi ed egli subito scende con tutta naturalezza in maniche di camicia.
La sua sorpresa e il suo sgomento sono grandi. Quando a lui, sceso per incontrare degli alleati, si risponde di alzare le braccia e con un colpo del calcio del fucile in faccia. Sorpresa e sgomento, perché egli non aveva saputo quanto era accaduto al Torraccio, là in riva al mare, dove i tedeschi avevano occupato la sede della Guardia di Finanza. Costretto a salire sulla motocicletta, è portato sulla piazza di Palidoro. Qui è interrogato brutalmente sul responsabile di un presunto attentato, lo scoppio di una bomba al tritolo messa in una cassa, che ha provocato la morte di un tedesco e il ferimento di altri due. Salvo, protestando la sua innocenza, esclude che tra gli abitanti di quella contrada si possa trovare l'autore dell'attentato.
Le percosse non cambiano la sua deposizione e le sue risposte all'arrabbiato interrogatorio. Intanto vede crescere poco lontano borghigiani rastrellati dai campi, dalle officine, dalle case. Sono 22 uomini, la cui colpa è solo quella di essere stati sorpresi in quelle parti. Con tutta furia vengono caricati su un camion e trasportati sulla piazzetta di Palidoro. L'incontro di Salvo d'Acquisto sanguinante li mette in serio allarme. Caricato con loro sullo stesso camion, lo interrogano. Nessuno sapeva nulla né di attentatori né di attentati. Dove ci stanno portando? Chiedono terrorizzati al vice brigadiere, che raccomanda di non temere. Non vi accadrà nulla.
Era il 23 settembre, giovedì, verso le ore 18. La colonna si fermò. Gli ostaggi furono fatti scendere. Da un camion vengono scaricate delle pale da scavo e distribuite. Si ordina ancora al d'acquisto di fare uscire il colpevole dell'attentato. Il colpevole non esiste. Allora un grido di rabbia ordina a tutti: scavare, scavare vostra nuova casa. Tutti gli ostaggi capirono. Gridando, piangendo, implorando, messi sotto il mirino di armi puntate contro di loro, si misero al lavoro. Impossibile descrivere quell'ora di angoscia e di agonia. Capirono che stavano per essere tutti fucilati. Ma ecco un fatto nuovo.
Erano le 19:30. L'avvicinarsi della sera rendeva sempre più deboli le speranze di salvezza e più forte l'attaccamento alla vita. Ognuno dei 22 aveva famiglia. Qualcuno era sposato solo da qualche settimana, uno era appena un adolescente. Le domande si facevano sempre più pressanti e il d'acquisto rispondeva sempre confortando e incoraggiando. A un certo momento, depone uno dei superstiti, vidi il vice brigadiere lasciar di scavare ed ergersi in piedi. Poi, con un volto serio, si avvia e chiede di parlare con il comandante. L'interprete lo accompagna e un colloquio di qualche minuto si svolge tra il nostro sottufficiale e il comandante tedesco. Poi Salvo torna in mezzo a noi, è molto serio e sereno. A tutti viene spontaneo chiedere: e allora? Non temete, non vi faranno nulla. Io ho fatto il mio dovere. E a un altro superstite, Vittorio Bernardi: non vi faranno nulla perché ho detto che sono io il responsabile.
Lo stesso Vittorio Bernardi continua.
Un maresciallo delle SS si avvicina alla fossa e ci urla di smettere di scavare. Arriva il maggiore che ci arringa. Fra poco potete tornarvene a casa, uscire uno alla volta. A Salvo, che stava per avviarsi con noi, un milite delle SS lo colpì col mitra, dicendogli: tu rimani dentro. Mentre noi ci sparpagliammo per il retrospiaggia, avevamo fatto sì e no 300 metri, quando ci arrivò l'eco di una scarica di colpi di mitra.
Il teste Domenico Castigliano dichiara:
la mattina dopo andai al comando tedesco a chiedere il recupero della salma di d'acquisto. Avuto il permesso, insieme a due donne, Banda Baglioni e Clara Lambertoni, ci recammo a Torre di Palidoro. Il corpo del vice brigadiere, era sepolto sotto un sottile strato di terriccio. Lo tirammo fuori. Con alcune assi da muratore fabbricammo una rudimentale cassa e lo portammo al cimitero. Sull'ingresso c'erano tre SS assieme ad un ufficiale. «Beata la terra che non ha bisogno di eroi», disse l'ufficiale. Seppi poi che aveva citato il poeta Bertolt Brecht in un italiano metallico e duro, ma perfettamente comprensibile. Cosa voleva dire? Fu forse un lampo di umanità?
La disumana rappresaglia aveva donato alla gloriosa arma dei Carabinieri d'Italia una purissima figura di eroe e alla Chiesa un martire della carità.